Tutti, pace nel Signore. Vogliamo leggere questa mattina un passo nel Vangelo di Luca, il Vangelo di Luca, il capitolo 17. Leggeremo dal versetto 7 fino al versetto 10, un breve passo. Luca 17, dal versetto 7 al versetto 10. Se uno di voi ha un servo che ara o bada le pecore, gli dirà forse quando quello torna a casa dai campi: vieni subito a metterti a tavola. Non gli dirà invece: preparami la cena, rimboccati le vesti e servimi finché io abbia mangiato e bevuto, poi mangerai e berrai tu. Si ritiene forse obbligato verso il servo perché ha fatto quello che gli era stato comandato? Così anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite: noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. Fin qui la lettura della parola del Signore. Con queste brevi parole, fratelli e sorelle, Gesù il Maestro, Gesù l'insegnante, ci insegna tante cose. È vero che le parole sono poche, ma sono dense e dietro c'è tutto un mondo. Con queste poche parole Cristo definisce chi Dio è, chi Lui è come il Signore in rapporto con i Suoi discepoli, chi noi siamo nel nostro rapporto con Dio e con il Cristo. Quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato? Chi è colui che vi comanda? Chi è questo colui al quale voi dovete ubbidire? Cristo ci invita a un impegno forte. Notate l'espressione: quando avrete fatto tutto ciò, non quando avrete fatto poche cose fra le tante cose che dovete fare, non quando avrete fatto molte cose, ma addirittura quando voi avrete fatto tutto ciò che vi è comandato. Chi è il comandante? Se c'è qualcuno che viene comandato, vuole certamente dire che c'è qualcun altro che fa da comandante, che comanda, che dà i comandamenti. E Dio, naturalmente, Dio, essendo il creatore dell'universo e di ogni cosa che esiste, essendo il mio e il vostro creatore, ha il diritto e l'autorità di comandarci, di darci dei comandamenti, di darci dei precetti, di darci degli ordinamenti e poi di dirci: tu fai tutto ciò che io ti ho comandato di fare. Cristo è il comandante. Noi diciamo che Cristo è il Signore. Parte della definizione del Signore è che il Signore è colui che possiede l'autorità di comandare. Appunto, una volta Cristo disse: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate ciò che io vi dico? Se voi volete chiamarmi Signore, per essere coerente con le vostre parole, dovete fare ciò che io vi dico. Perché? Perché proprio questo è il Signore. Il Signore è colui al quale bisogna ubbidire, dinanzi al quale bisogna abbassare la testa dinanzi alla sua autorità e fare ciò che egli ci dice di fare. In questo passo Cristo ci insegna che la vita cristiana è una vita impegnativa, che la vita cristiana è un cammino di ubbidienza al Signore. Fate tutto ciò che vi è comandato. Ma l'enfasi in questo passo che abbiamo letto non è tanto sul fare, ma piuttosto sul come bisogna fare. Non è tanto sui comandamenti e sul farli, ma sull'anima, sullo spirito di quell'ubbidienza che bisogna portare al Signore. Quando voi avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, voi dovete dire: noi siamo servi inutili, noi abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare, noi siamo servi inutili. Siamo servi inutili non quando non facciamo niente, perché la premessa è che si sta facendo qualcosa, addirittura si sta facendo tutto ciò che viene comandato, ma pur facendo tutto ciò che ci viene comandato, noi siamo servi inutili. Inutili in che senso? Naturalmente Cristo qui non sta facendo quel che fanno certi genitori, e non è consigliabile fare così, quando sono esasperato dinanzi a un figlio o a una figlia che è svogliata, non vuole fare niente, tu sei un essere inutile. Ecco, gli specialisti, gli psicologi ed altri ci insegnano che noi non dobbiamo mai dire questo ai nostri figli. Perfino quando di fatto sono inutili, noi con dolcezza, con tenerezza e con una viva speranza che le cose possano cambiare, ecco, dobbiamo cercare di fare il possibile con le nostre parole, con i nostri gesti, con il nostro incoraggiamento, con tutto ciò che noi possiamo fare di positivo, per tirarli fuori dall'abisso dell'inutilità e portarli ad essere utili. Ecco, Cristo non sta cercando di avvilire l'anima dei suoi discepoli dicendo: oh, voi siete tutti inutili, che fate o che non fate non serve a nulla, non serve a nulla praticare i comandamenti del Signore. No, la persona e l'opera dei figli di Dio sono utili. Coloro che confidano nel Signore, nella loro persona, sono utili per Dio, e il loro operato, la loro ubbidienza, la loro sottomissione, il loro servizio a Cristo e il Signore evidentemente è utile. L'Apostolo Paolo ci dice che le scritture sono utili per insegnarci, correggerci, eccetera, utili perché noi possiamo essere preparati ad ogni opera buona. Ora, se le scritture sono utili per portarci a fare certe buone opere, anche quelle buone opere saranno utili. È proprio per questo che la scrittura è utile, per prepararci, per renderci adatti a fare delle opere che sono utili. L'Apostolo Paolo qualche parte esorta Timoteo a purificarsi di certe cose, dicendo: chi si purifica di queste cose sarà utile nel servizio del Signore, sarà come un vaso d'onore nella casa di Dio. E poi non ho bisogno di moltiplicare gli argomenti per dirvi che l'operato, che il servizio, che l'ubbidienza degli uomini, delle donne, dei ragazzi e delle ragazze sono utili. In che senso Cristo intende che noi siamo e che dobbiamo confessare mentre ubbidiamo, mentre serviamo il Signore, che noi siamo inutili e che il nostro servizio è inutile? Cristo ci getta una luce lui stesso sulle sue parole, raccontando una quasi parabola, se volete, dicendo: se uno di voi ha un servo che ara o bada le pecore e torna dai campi, gli dirà forse: vieni subito, non gli dirà piuttosto: preparami la cena, rimboccati le vesti e servimi perché io abbia mangiato e bevuto, e poi dopo tu mangerai e berrai anche tu. Con queste parole Cristo stesso ci dà un'idea, definisce per noi questa inutilità del quale egli sta parlando. Quando Cristo ci dice di quest'uomo che torna, ha fatto parte del suo lavoro, il lavoratore in questa se volete parabola, ha arato il campo, ha fatto certi lavori, là fuori poi torna a casa del padrone, continua il suo lavoro, ha lavorato di fuori, adesso ha qualche altro lavoro da fare all'interno della casa e continua a fare il suo lavoro. Entrando a casa e servendo il padrone, non sta facendo degli straordinari, non ha finito il suo lavoro e adesso sta facendo una sorta di favore al suo datore di lavoro. No, quel che sta facendo adesso fa parte del suo lavoro come quel che lui faceva prima. In altre parole, quando noi confessiamo e diciamo di essere servi inutili, noi stiamo dicendo che non abbiamo fatto nulla oltre il nostro dovere. Quel che noi abbiamo fatto, l'abbiamo fatto, ma era il nostro dovere fare questo. Era il nostro dovere prima arare il campo e fare quell'altra cosa, e quando siamo tornati e abbiamo fatto quelle altre cose a casa del padrone, anche quello faceva parte lo stesso del nostro dovere. Inutili vuol dire che quando stiamo facendo certe cose, quando stiamo servendo Cristo, quando stiamo ubbidendo a Dio, non stiamo facendo una sorta dei soldi di straordinari, noi non stiamo facendo un favore a Dio, non stiamo rendendo Dio un creditore verso di noi, non stiamo facendo dei supereroi. Perché Cristo rivolge queste parole? Rivolse queste parole ai suoi discepoli allora e ci rivolge queste parole oggi. Non è difficile da indovinarlo, vero? L'Apostolo Giovanni qualche parte ci dice che Cristo sapeva che cosa c'è dentro l'uomo. Cristo sa cosa c'è dentro l'uomo. Dio è colui che conosce la nostra natura, quella parte buona di noi e quella parte non buona di noi. Cristo, Dio, conosce le vie infinite della natura peccaminosa che ancora dimora in noi. Noi viviamo, e i discepoli di allora vivevano, in un mondo dove poche persone sono veramente interessati a ubbidire a Dio, a fare di cuore la volontà di Dio, a sottomettersi ai comandamenti di Dio. Erano pochi allora e sono pochi oggi. E che cosa succede quando tu vivi in un mondo dove tutti, quasi tutti attorno a te, non sono interessati a fare la volontà di Dio, mentre tu sei interessato e tu stai facendo la volontà di Dio? C'è il rischio di pensare: ah, però come sono speciale io, ah, però come sono diverso io, ah, come sto facendo di qualcosa di straordinario io, guarda un po', qui non c'è nessuno che vuol fare la volontà di Dio, qui non c'è nessuno che vuole seguire il Signore, siamo noi questi pochi, non siamo noi speciali a fare queste cose? Possiamo fare qualche esempio molto attuale. Stamattina noi siamo venuti nella casa di Dio per adorare il Signore. Mentre molti attorno a noi, sono chi è andato al mare, chi sta ancora russando sulla poltrona dopo una notte di baldorio, questa mattina verso le 2 di mattina mia moglie mi ha mandato un messaggio dicendomi che in una certa via a Palermo c'era il Gay Pride, il cosiddetto Gay Pride, e che ci sarebbe stato lì il traffico. Non so se lei pensava che io dovesse tornare a casa verso le 4 o 5 di mattina, per questo mi ha detto che c'era il Gay Pride e perciò c'era tutta la città bloccata. Ecco, questa notte alle 2, alle 3 c'era ancora qualcuno che si esibiva la propria fierezza, la fierezza della propria perversione. Poi sono andati a dormire tardi di mattina e vi assicuro che molti di loro a quest'ora stanno ancora dormendo, essendo stati a letto tardi. Ma noi siamo qui nella casa di Dio. Stiamo forse facendo qualcosa di straordinario rispetto a queste altre persone. A volte in certe situazioni noi possiamo avere la percezione che stiamo facendo qualcosa di straordinario. Ma stiamo facendo davvero qualcosa di straordinario questa mattina, venendo nella casa di Dio? Ci siamo alzati, ci siamo lavati, abbiamo speso soldi con la benzina e sotto il caldo, ci siamo incamminati e siamo venuti qui. Soffriremo per un po' sotto il caldo, ascoltando la parola di Dio, adorando il Signore. Siamo noi che stiamo facendo qualcosa di straordinario? O sono coloro che non stanno adorando il Signore, che stanno facendo qualcosa di straordinariamente malvagio? È straordinario stare nella casa del Signore nel giorno nel quale ha detto il Signore? Oppure è la cosa normale, è la cosa ordinaria, è ciò che Dio si aspetta da noi? Siamo qui questa mattina nella casa di Dio per adorarlo. Dio si deve forse presentare alla fine del culto alla porta e darci tutti una mano e un abbraccio dicendoci: oh, grazie mia creatura che sei venuto ad adorarmi questa mattina? Per usare l'espressione di Gesù, si ritiene forse obbligato verso il servo? Dio è obbligato questa mattina a presentarsi lì alla porta e dire: ti ringrazio che sei venuto questa mattina per servirmi, per adorarmi. Sono così frustrato con questa razza di figli di Adamo che non vogliono adorarmi. Ma almeno tu sei diverso nell'universo e sei venuto e mi hai alleviato la mia frustrazione. Sono così frustrato con tutti questi che non vogliono credere in me, non vogliono ascoltarmi, soffro così tanto, ma tu sei venuto a consolarmi. Grazie di essere venuto. È questo che noi dobbiamo pensare questa mattina? O piuttosto noi dobbiamo alzare lo sguardo in alto e dire al Signore: grazie Signore che mediante la croce e la morte del tuo figlio tu hai aperto una via perché questa mattina io mi posso presentare dinanzi a te con i miei peccati. Grazie perché questa mattina tu mi perdoni, tu mi ricevi e tu accetti la mia preghiera e la mia adorazione. Nonostante le mie distrazioni, nonostante tutte le imperfezioni della mia adorazione, tu tendi le tue orecchie e mi ascolti, come questa mattina stai ascoltando gli angeli, gli arcangeli, i serafini, gli spiriti degli uomini resi perfetti nel cielo. Così vieni anche verso di me, che non sono né un serafino, né un angelo, né lo spirito di un uomo reso perfetto. Ma io ancora in questa carne, io con tutte le mie perfezioni, vieni a me e mi dici: adorami e io ti ascolterò e io ti gradirò. In questo senso il nostro servizio è inutile, nel riconoscere che nel fare il nostro dovere verso Dio stiamo appunto facendo un dovere, stiamo pagando un debito. L'ubbidienza ai comandamenti di Dio è un debito, non è un credito, come insegna la Chiesa Cattolica. Ubbidire, quando noi ubbidiamo a Dio, stiamo pagando un debito. Quando noi facciamo un debito con la banca, ogni fine mese paghiamo il nostro debito, non è che ci aspettiamo che la banca debba ricompensarci facendo certe cose. Quando finiamo di pagare il debito non ci presentiamo alla banca, chiamiamo il direttore e diciamo: direttore, ho fatto un mutuo 15 anni fa e, come ben sa, questo mese ho pagato l'ultima rata, dunque pretendo che lei mi regali questo appartamento dove si trova la banca. E quando il direttore ci chiede: ma perché mai io devo regalargli l'appartamento? Ma direttore, ho pagato tutto il mio debito, pretendo che lei mi regali la sua macchina. E quando il direttore dice: non capisco signore il nesso fra il suo debito e tutto il resto del suo discorso. Ma Direttore, ho pagato il mio debito, lei non mi deve ricompensare per aver pagato il mio debito? Non sarebbe empio comportarsi in questa maniera? Cristo conosce il cuore umano e lui sa che c'è questo rischio, c'è questa tentazione nell'ubbidire a Dio di cadere in questa trappola, di pensare che stiamo quasi quasi facendo un favore all'Onnipotente, che quasi quasi adesso lui è il nostro debitore, che noi siamo i suoi creditori, abbiamo speso così tanta energia a servirlo, non siamo diventati i suoi creditori? No, fratelli, questo non è lo spirito dell'ubbidienza. Questo era lo spirito dell'ubbidienza dei farisei ai tempi di Gesù e di molti altri uomini che pensano che mentre stanno ubbidendo a Dio stanno facendo qualche sorta di favore a Dio e che dunque Dio è diventato il loro debitore. Se ubbidiamo a Dio in questa maniera, non stiamo affatto ubbidendo a Dio. L'ubbidienza vera inizia e si prosegue con lo spirito giusto. Io riconosco che sono una creatura di Dio. È Lui che ha formato il mio spirito, la mia anima dentro di me. È Lui che ha formato il mio corpo. È Lui che ha creato la terra sul quale io cammino. È Lui che ha creato quel sole che risplende su di me. È Lui che mi sostiene nella mia esistenza ogni giorno della mia vita. E che dunque l'ubbidienza a Lui è un mio dovere. Riconosco che Cristo è venuto dal cielo e, come abbiamo sentito l'ultima volta, mi ha riscattato dal mondo, dal diavolo, dal regno delle tenebre. E adesso io appartengo a Lui e ho un debito di riconoscenza nei Suoi confronti. Quando questa mattina dico che l'ubbidienza è un dovere, non intendo dovere come lo intendono molte persone, per esempio ogni tanto diciamo prima il dovere e poi il piacere, come se il dovere non possa mai essere un piacere e come se il piacere non possa mai essere un dovere. No, no, no. La gioia, il piacere di ubbidire fa parte di quel dovere. Il dovere del quale sto parlando non è un dovere meccanico, esteriore, mentre dentro non c'è la gioia, non c'è lo zelo, non c'è un vero amore. Ma quella gioia, quell'amore fa proprio parte del dovere. Dio vuole che io adempio i Suoi comandamenti amandolo e amando il mio prossimo. L'ubbidienza è un dovere e dunque in questo senso, quando noi facciamo tutto ciò che Dio ci chiede nell'ubbidienza a Lui, quando noi facciamo tutto che Cristo, il nostro Signore, ci chiede, noi riconosciamo che non stiamo facendo altro che compiere il nostro dovere d'amore verso il nostro Dio e il nostro Salvatore, che noi non stiamo facendo altro che pagare un debito d'amore verso colui che ci ha creati e colui che ci ha salvati. Ci sono altri motivi per il quale noi dobbiamo confessare e riconoscere che il nostro dovere di fare i comandamenti di Dio è inutile. Un altro è perché è Dio stesso che produce in noi il volere di compiere i Suoi comandamenti. Questo mese ho assunto un paio di muratori per fare alcune cose nella casa dove andrò a vivere. Io li assumo, io li pago, io faccio tutto quel che loro mi dicono che devo fare, devo pagare, ma non sono io che produco in loro il volere di fare ciò che devono fare, sono loro che della loro spontanea volontà fanno queste cose. Ma non è così nel nostro servizio verso il Signore. Se noi siamo desiderosi, se noi siamo volenterosi, se noi abbiamo quel che alcuni chiamano il libero arbitrio di servire il Signore, è perché è il Signore stesso che ha creato questo volere, questa buona volontà dentro di noi. Nella Scrittura ci sono tanti testi che ci dicono cosa saremmo e cosa noi siamo senza quel benedetta opera di Dio nel cuore degli uomini che li rende volenterosi. Lo troviamo nei testi dell'Antico Testamento, in Ezechiele, Isaia e qualche altra parte, Geremia, dove Dio descrive il nuovo patto. Ma io ho scelto soltanto un testo, vediamo se lo trovo, non me lo sono scritto. Ho fatto male a scriverlo. Sì, l'ho trovato in Genesi, il capitolo 8, Genesi, il capitolo 8, il versetto 21, dopo il diluvio universale Noè offre un sacrificio al Signore, il Signore sentì un odore soave, il Signore disse in cuor suo: io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. Non colpirò più ogni essere vivente. Quel che colpisce di questo testo è che non descrive lo stato dell'uomo prima del diluvio. Lo sappiamo cosa disse Dio prima del diluvio, e avvertendo Noè che avrebbe mandato il diluvio. Adesso il diluvio c'è già stata, tutti gli empi, tutti i malvagi sono stati già giudicati, sono spariti dalla terra e sono rimasti gli 8 giusti. Dopo il diluvio universale, quando gli giusti escono dall'arca, quando sulla terra ci sono soltanto quei giusti, Dio dice, fa una promessa a se stesso e fa una promessa a Noè. Dio dice: non maledirò più la terra a motivo dell'uomo. Non perché adesso l'uomo sia cambiato e le cose saranno diverse, ma perché il cuore dell'uomo concepisce, non concepiva prima del diluvio, concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. Questo siamo noi, se Dio non opera nei nostri cuori, se Egli di sua volontà non toglie il nostro cuore di carne e non lo sostituisce con un cuore, il nostro cuore di pietra e non lo sostituisca con un cuore di carne, e se Egli non viene a scrivere i suoi comandamenti su quel cuore di carne. Noi dobbiamo dire di essere inutili, perché è Dio che compie la sua opera in noi. Cristo ha detto: senza di me voi non potete fare nulla. Perciò quando noi facciamo qualcosa, quando noi compiamo i comandamenti di Cristo, quando noi facciamo il volere di Dio, non è Dio che deve venire a ringraziarci, ma siamo noi che dobbiamo ringraziare il Signore. Tu mi hai allargato il cuore e io corro sulla via dei tuoi comandamenti. Inclina il mio cuore ai tuoi comandamenti, disse Davide o qualche altro salmista nell'Antico Testamento, perché egli riconosceva che lo spirito dell'ubbidienza, che lo spirito della sottomissione alla volontà di Dio, anche quello viene da Dio. Un filosofo del mondo antico, Cicerone, se non sbaglio, scrisse e disse: gli uomini devono ringraziare gli dèi, essendo pagano, lui disse gli dèi invece di dire Dio, devono ringraziare Dio per l'oro e per l'argento, ma non per la virtù. Gli uomini devono ringraziare gli dèi per l'oro e per l'argento, ma non per la virtù. Perché l'oro e l'argento vengono dal cielo, vengono da Dio, per lui dagli dèi, dalla provvidenza, ma la virtù è qualcosa che esce dal cuore stesso dell'uomo, è l'uomo stesso che autonomamente, indipendentemente dagli dèi, tra virgolette, visto che stiamo parlando di un uomo pagano, compie la virtù. Perciò sono gli dèi che devono ringraziare gli uomini perché sono virtuosi. Noi alla scuola di Cristo abbiamo imparato qualcosa di ben diverso. Abbiamo imparato sia a ringraziare Dio per l'oro e per l'argento, per chi ce l'ha, ma abbiamo ringraziato a ringraziare Dio ancora di più per la virtù, riconoscendo che ogni bene in noi viene da Lui, che in noi, cioè nella nostra carne, indipendentemente da Dio e dall'opera della Sua grazia in noi, Dio non trova nessun bene in noi. Dove dunque il vanto? Chi è colui che può dire Dio è il mio creditore? Io in me stesso sono utile. Dio mi deve ringraziare. Dio deve essere riconoscente verso di me. No. Quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite: noi siamo servi inutili. E inoltre al fatto che ciò che noi facciamo siamo in obbligo a farlo, al fatto che è Dio che ci dà il volere, Dio ci dà anche il potere di fare la sua volontà. Perché, come ben sapete, tra il volere e il fare molto spesso c'è di mezzo un mare da attraversare, e anche lì è la potenza della grazia che ci accompagna in questo mare, che ci sostiene, che ci rialza quando cadiamo, che ci fortifica quando siamo deboli, che continua a perdonare tutte le nostre cadute lungo la strada, e Dio che ci porta nella sua mano lungo la via dell'ubbidienza. Ciò che noi lo facciamo mediante la sua potenza che opera in noi. Se noi possiamo dire che possiamo fare ogni cosa, noi lo possiamo fare mediante la potenza di Dio che opera in noi. Dunque, se è Dio che ci dà sia il volere e se è Dio che ci dà sia il potere, cosa ci resta da dire se non da dire al Signore: noi siamo davvero servi inutili, Signore. Non abbiamo fatto nulla di ciò che non ci viene richiesto. Non abbiamo fatto nulla in più. Anzi, casomai, abbiamo fatto molto di meno. Ho usato il linguaggio del debito poco fa. L'ubbidienza un debito. Ma noi non paghiamo nemmeno tutto il nostro debito di ubbidienza. Noi siamo come un uomo che ha fatto un debito infinito alla banca celeste e che ogni mese si presenta al cassiere e lo presenta pochi centesimi, dicendogli: ecco, sono venuto a pagare parte del mio debito. Il cassiere guarda il tuo conto, guarda quanto devi e guarda i pochi spicci e ti dice: tutto qui, lo sai quanto tu devi? Tutto qui, quel che tu devi pagare? Quando finirai a pagare così, figliuolo? Morirai che non finirai di pagare il tuo debito. E noi abbassiamo la testa e diciamo: sì, è tutto ciò che ho, Signore. Accettalo per amore del tuo nome. Accetta la mia piccola, la mia imperfetta, la mia incompleta ubbidienza al tuo cospetto, mediante i meriti del tuo Figlio. Ieri pomeriggio ho ascoltato una lezione di teologia pastorale sull'applicazione e mi sono affrettato a osservare la parola del Signore. Durante la notte mi sono applicato ad applicare le poche cose che ho detto a voi. Sei tu una di quelle persone che non vede l'importanza di ubbidire a Dio? Non vedi a cosa può servire? Non vedi cosa c'è nell'ubbidire a Dio, capisci l'importanza di vivere bene, di mangiare bene, di essere in buona salute, di avere dei soldi, di avere una macchina, di avere questo ed altro, ma i comandamenti del Signore non ti dicono niente. Dio viene a te questa mattina e ti dice: devi ubbidirmi, devi ubbidirmi perché io sono il tuo creatore. Dio non ti dirà: per favore, mi vuoi ubbidire? Vuoi allievare la mia frustrazione? Vuoi consolarmi un po' ubbidendo un po'? No, 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 no. Dio viene a te come il generale di un esercito va dai suoi soldati e ti dice: soldato, devi ubbidirmi. Io sono il tuo creatore. Io ti ho fatto, io ti ho formato. Questo è il tutto dell'uomo: temere Dio e osservare i suoi comandamenti. Tu mi devi l'ubbidienza. Non lo vuoi riconoscere per l'arroganza del tuo cuore? Fa niente, ma devi sapere che mi devi l'ubbidienza. Sei tu una di quelli che sono interessati ad ubbidire a Dio. Hai cominciato ad intraprendere un cammino di ubbidienza, imperfetto, peccaminoso quanto vuoi, ma hai cominciato ad ubbidire al Signore. Hai cominciato a studiare la Sua parola, hai cominciato ad adorarlo, hai cominciato ad amare il Signore, hai cominciato a seguire il Signore. Quando guardi agli altri attorno a te, sul luogo di lavoro, a scuola, nel tuo vicinato, che non vogliono fare queste cose, non devi pensare di essere un Superman, un Supergirl. Adesso c'è anche il Superman alla versione femminile. No, no, no. Tu stai facendo una cosa ordinaria. Sono gli altri che stanno facendo una cosa straordinariamente malvagio. Ma tu stai facendo la cosa più ordinaria per una creatura fare: ubbidire al Signore. E dunque sii umile, ma allo stesso tempo rallegrati. Gesù ha detto che dobbiamo confessare di essere dei servi inutili. Non ha detto che dobbiamo confessare di essere dei servi sempre depressi e sempre tristi. Le parole di Gesù sono rivolte contro l'orgoglio, l'arroganza, la prepotenza umana dinanzi a Dio. Non sono rivolti contro la gioia e il piacere dell'ubbidienza. Si può essere umile e gioiosa. Sei tu ubbidiente alla voce del tuo Dio che ti ha chiamato fuori dalla casa di schiavitù, fuori dalla casa d'Egitto. Rallegrati, perché questo è il segno che Dio è davvero venuto a te, che ha tolto il tuo cuore di pietra, che ti ha dato un cuore di carne, che ti ha preso e ti ha stretto a sé in un patto di amore e di amicizia eterna. Dio è venuto a te, ti dice: adesso tu sei mio e io sarò tuo per tutta l'eternità. E dunque hai motivo di rallegrarti, hai motivo di essere gioioso, hai motivo di essere felice e beati, beati davvero coloro che fanno ciò che il Signore chiede, come dice quel lungo salmo, il Salmo 119, nell'Antico Testamento. Beati loro perché fanno parte del regno di Dio. Beati loro perché coloro che fanno la volontà di Dio dimoreranno per sempre, mentre la figura di questo mondo passerà. Beati loro perché appartengono a quel regno eterno che non sarà mai scosso. E poi, per finire, contempliamo tutti insieme la bontà e la grazia di Dio. Ho detto certe cose sull'ubbidienza, ma alla fine non sarà la nostra ubbidienza a salvarci, sarà l'ubbidienza di un altro. Noi siamo obbligati ad ubbidire, ma sarà l'ubbidienza di colui che non era obbligato ad ubbidire. È vero che una volta che lui si era fatto carne, era tenuto a fare la legge perché la sua giustizia fosse messa in nostro conto, ma quando egli era ancora in forma di Dio, la parola vivente di Dio, il figlio di Dio, non era obbligato, per usare le stesse parole di Gesù, non era obbligato a lasciare il suo posto in gloria per venire sulla terra e farsi uomo e sottomettersi al Padre fino alla morte della croce. Lui questo lo ha fatto, lui non era obbligato verso di noi, noi siamo obbligati verso di lui e non facciamo tanto di quel che noi siamo obbligati a fare. Lui non era obbligato e ha fatto tutto ciò che lui doveva fare. Lui è venuto per compiere la volontà di Dio. È il suo fare che ci salva dinanzi a Dio. E anche in questo la grazia sovrabbonderà, che mentre è la sua ubbidienza a Dio che ci salva, adesso Dio ci chiama e ci dice, facciamo così. Non sarà la tua ubbidienza a salvarti, sarà l'ubbidienza di Gesù Cristo che ha ubbidito a me al posto tuo. Invece la tua ubbidienza, tu sei un servo inutile, ma sai che c'è? Io sono così buono e la mia grazia sovrabbonda così tanto che io ricompenserò la tua inutile ubbidienza. Tu devi confessare che è inutile. Io farò qualcos'altro. Siamo noi che dobbiamo confessare di essere servi inutili. E quando noi l'avremmo fatto e avremo fatto tutto ciò che ci viene comandato, quando ritornerà dal cielo colui che giudicherà i vivi e i morti, lui non ci dirà, oh, voi siete stati servi inutili. No, questo è quel che noi creature dobbiamo fare. Lui ci dirà, vieni, buono e fedele servo, entra nella gioia del tuo padrone, del tuo Dio. Gesù non ce l'ha detto, perfino un bicchiere d'acqua dato a un giusto quanto giusto non perderà la sua ricompensa. Pensate a tutti i bicchieri d'acqua che voi avete sprecato durante la vostra vita. In questo momento nella mia macchina ci sono due bottiglie d'acqua quasi piene, tutte e due. Quando tornerò a Palermo li butterò perché sono stati sotto il caldo, sono stati freddi, poi sono stati troppo riscaldati nella macchina e dunque non vorrò più rimetterli in frigo. Li butterò e prenderò un'altra bottiglia e me lo metterò in macchina e probabilmente anche nell'altro metale butterò. No, non so quanta acqua ho sprecato in questa maniera, ma non il bicchiere d'acqua che si dà a un giusto in quanto giusto. Sì, noi confessiamo di essere, ma Dio sovrabbonderà anche in questo, che prima ha mandato Cristo a ubbidire al posto nostro. E adesso, anche se la nostra ubbidienza in realtà non merita niente, anche se è soltanto un debito, e un debito anche mal pagato, Dio con la sua grazia ripagherà Lui stesso quel debito con una ricompensa eterna nel suo regno. Fratelli e sorelle, facciamo tutto ciò che ci è comandato. Non usiamo le solite scuse per non fare ciò che il Signore ci chiede. Serviamo Cristo il Signore, serviamolo con entusiasmo, serviamolo con tutta la gioia, con tutto l'ardore, ma facciamolo con quell'umiltà che Cristo richiede da noi. Mentre facciamo tutto questo, e quando avremo fatto tutto, alziamo gli occhi e diciamo, Signore, non abbiamo fatto nulla di straordinario. Sei Tu che hai fatto ogni cosa bene. Sei Tu che in me hai compiuto il volere e il potere di fare. E il grande Sant'Agostino scrisse e disse che Dio, dopo aver creato nei Suoi il volere e il potere di fare, nel giorno del giudizio, coronerà la sua opera di grazia in loro, ricompensandoli per ciò che hanno fatto mediante la sua grazia. Più grazia di così non si può. Facciamolo fino a quando ritornerà Cristo, colui che è il remuneratore di coloro che gli servono e gli ubbidiscono. E quando egli ritornerà, la nostra obbedienza non cesserà, anzi continuerà con una nuova fase. Allora serviremo il Signore, noi con tutti gli eletti di tutti i tempi, senza controversie, senza polemiche tra fratelli, senza insinuazioni, senza tutte quelle cose che qua giù ci scoraggiano, ci avviliscono, ci rallentano nel nostro cammino con il Signore. Tutte quelle incomprensioni scompariranno. Allora Cristo sarà tutto in tutti, e insieme con gli angeli, con i cherubini, con i serafini, con gli apostoli, con i martiri, con i profeti dell'Antico e del Nuovo Testamento, e con tutti i nostri fratelli là fuori, di oggi, di ieri e di domani, serviremo il Signore finalmente, senza peccato, senza la natura peccaminosa, con tutto il cuore, facendo ciò che ci sarà comandato, nel regno glorioso del nostro Dio e del nostro Salvatore. Amen.